passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.37 con la Zanzara per commentare insieme quello che accade nel nostro paese. Numeri di telefono, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Se volete scriverci una mail, tg2.
È salito a 9 il numero delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto vicino a Merano. Si cerca ancora tra i rottami. Il treno è stato investito da una frana. L'arresto dei 3 italiani in Afghanistan. Il governo di Kabul, mai parlato di contatti con Al-Qaeda, ma l'inviato del Times conferma la sua versione. Hanno confessato. Nelle linee guida sugli abusi pubblicati sul web dal Vaticano, obbligo di denuncia dei preti pedofili e il Papa potrà ridurre allo stato laicale un prete colpevole anche senza il processo canonico. A Roma muore una ragazza di 15 anni a bordo di una minicar che si schianta contro un autobus. È la seconda vittima in 2 giorni nella capitale.
Studio aperto.
Si scava ancora nei vagoni della morte, almeno 9 le vittime del disastro della Val Venosta. La più giovane aveva appena 18 anni. Il treno, carico di pendolari, è deragliato questa mattina a causa di una frana. Decine i feriti ricoverati negli ospedali, drammatiche le testimonianze dei sopravvissuti. All'improvviso è crollato tutto, racconta un ragazzo, sono salvo per miracolo. Al via a Washington il vertice sulla sicurezza nucleare voluto da Obama. La capitale super blindata ospita 47 capi di Stato. Atteso in questi minuti il premier Berlusconi. Primo impegno, un incontro bilaterale con Lula.
Eccoci qui alle 18.39. Per prima cosa questa sera vi faccio sentire, come dire, il poeta, il nuovo cantore di Berlusconi. Si tratta del senatore Cosimo Gallo, che ha scritto delle strofe in onore di Berlusconi. Le ha declamate durante una cena in fronte, in faccia al cavaliere, pare con grande soddisfazione. Ha ripetuto queste strofe venerdì sera qui alla Zanzara. Eccolo qui, il senatore, ripeto, il senatore Cosimo Gallo.
Dalla ormai storica discesa in campo all'altrettanta riuscita scelta di campo, dalla dura e difficile traversata del deserto al famigerato tridente fallimentare, con gli alleati sempre intenti a sparigliare, quanta fatica in più ti è toccata fare. Quale però a questo punto per tutti la morale? È presto detto, con Berlusconi unica punta, non c'è proprio nessuno che la spunta. Occhietto, Rutelli e Veltroni per la storia hanno perso con te di brutto le elezioni. Anche il furbo D'Alema, esperto in ribaltoni, ha dovuto rassegnare le dimissioni. Solo Prodi è stato più fortunato, ma anche lui in pensione anticipata hai collocato. Direbbe il poeta immortale, 2 volte nella polvere, 3 volte sull'altare. A conclusione, mio caro Presidente, ognuno di noi ti è grato e riconoscente, ma non è ancora finita, perciò prego il Signore che ti protegga e ti assicuri lunga vita.
Il senatore Gallo, una vignetta sulla terza pagina dell'Unità, crea un incredibile dibattito politico sull'odio sulla sinistra e l'anti-berlusconismo. Il titolo del giornale di oggi è significativo. Vogliono Berlusconi morto, ossessionati da Silvio. Agghiacciante vignetta sull'Unità, il giornale del Partito Democratico. E nel suo fondo il direttore Concita De Gregorio rincara la dose. Questo il giornale e addirittura la vicenda di Staino, che sentiremo più avanti qui alla Zanzara a dare le sue spiegazioni su questa vignetta, il TG1 dedica un articolo e l'Unità si arrabbia di brutto per questo articolo. Sentite.
La vignetta di Staino è in terza pagina sull'Unità di oggi. Il riferimento è al disastro aereo in cui hanno perso la vita il presidente polacco Kaczynski e l'intera classe dirigente del paese. 96 membri del governo polacco spariti in un colpo, dice Bobo, e Ilaria risponde, la solita storia, a chi troppo e a chi niente. poche ore dal PDL arriva un vero e proprio coro di critiche e proteste, vignetta aberrante e vergognosa. Per Capezzone non solo si ride sui morti polacchi, ma ci si duole perché non è accaduto altrettanto qui da noi. Questo odio contro Berlusconi, dice, lascia allibiti. Cicchitto la definisce una vignetta in linea con la tradizione della casa, cioè ignobile. Critiche non solo dalla maggioranza, non fa ridere nessuno, afferma Rau, UDC, una pessima allusione che non ha niente a che vedere con la satira e con lo stile solito del vignettista. A volte la satira può scadere nel cattivo gusto, dice Morri, Partito Democratico. Stai non si difende, attacchi strumentali, la vignetta non offende le vittime, le facce dei due protagonisti sono sgomente, dice, e il troppo è riferito alla grandezza della tragedia. Il direttore dell'unità, Concita De Gregorio, interpellata, non commenta.
Questo è il servizio del TG1 con Concita De Gregorio, che oggi sull'Unità scrive: non avete mai dedicato un servizio a tutte le barzellette sconce di Berlusconi, eccetera, eccetera. Piccolo pensiero su questa vicenda della vignetta da parte mia, ma avremo modo di parlarne più avanti nel corso della trasmissione. A me non ha fatto ridere, non era per niente spiritosa, però direi che non è il caso di farne una tragedia. Vogliono Berlusconi morto, mi sembra esagerato, ma ne parleremo più avanti. Intanto Gasparreide di oggi, perché è una giornata molto ricca di dichiarazioni di Maurizio Gasparri.
A volte il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene.
Ministro, è stato io. Ho fatto anche una legge, la legge mia, si chiama Gasparri. No, scritta io, non manco letto, però si chiama come me, voglio dire.
Mica mi posso ricordare tutto, dico un sacco di cazzate e poi non mi ricordo.
Sigla su Gasparri, le dichiarazioni di oggi, quali sono di Gasparri? Innanzitutto su Staino, scatenato come molti in realtà nel PDL e anche in parte nel Partito Democratico, li sentiremo più avanti dibattere sulla vignetta di Staino.
La libertà di satira è sacrosanta, ma non c'entra niente con la satira. Offendere il popolo polacco colpito da una tragedia così grande ed augurarsi un'analoga strage per il governo italiano. L'Unità farebbe bene a chiedere scusa per questo grave errore.
E poi ancora Gasparri sulla vicenda di Emergency lancia sospetti su Strada e compagni.
Non c'è dubbio che Emergency ha una continuità un po' strana in quei territori. Quando si dice ma noi dobbiamo soccorrere chiunque. Guardi, se ci fosse una rapina in una banca, in una città italiana, e il rapinatore fosse ferito, è ovvio che verrebbe portato in ospedale, verrebbe curato e operato. Però un secondo dopo verrebbe consegnato alle autorità giudiziarie o resterebbe piantonato in un ospedale. Per cui se in Afghanistan un terrorista dovesse essere ferito, va curato, non c'è dubbio. Dopodiché va arrestato. Emergency non la pensa così.
Bene, ancora alcune piccole cose prima di dare la parola agli ascoltatori come ogni sera e sono le parole di Berlusconi pronunciate durante il convegno di Confindustria. Berlusconi e i poteri del governo. Sostiene Berlusconi che il governo oggi in Italia non ha alcun potere. Sentiamolo.
L'esecutivo non ha nella nostra Costituzione nessuno potere.
Ma questo può essere vero da un certo punto di vista, però non scordiamoci che quando poi un governo vuole approvare delle leggi può farlo anche velocissimamente, come accade al governo Berlusconi quando si parla di giustizia. Napolitano controlla anche gli aggettivi e da questo punto di vista non capisco quale sia il problema per Berlusconi, e altrimenti cosa ci sta a fare il Presidente della Repubblica? Aboliamolo.
L'esecutivo si riunisce, discute le leggi, formula dei disegni di legge. Questi disegni di legge, prima di uscire dal tavolo dell'esecutivo, devono trovare approfondita discussione con il Presidente della Repubblica e con il suo staff, che intervengono anche sugli aggettivi.
E questa frase, lo staff del Presidente della Repubblica che interviene anche sugli aggettivi, pare abbia irritato molto Napolitano. Bene, andiamo agli ascoltatori. Leo D'Ascoli, buonasera.
Salve Cruciani.
Dica.
Senta, no, sono d'accordo con lei sull'intervento di Berlusconi, che è veramente piuttosto aberrante, ma io poi non capisco una cosa.
Aberrante, mi sembra esagerato, aberrante. Noi ironizziamo, critichiamo ogni tanto, così nel nostro piccolo, ma insomma aberrante lo riserverei a cose un po' più serie, ecco.
Certo, certo. No, io tra l'altro volevo intervenire esattamente su questo, perché volevo capire anche insieme a lei, cioè non capisco perché ogni volta che Berlusconi va in Confindustria gli imprenditori si spellano le mani ad applaudirlo. Sembra quasi che viene accolto quasi come un messia. E poi mi sono rivisto, tra l'altro, gli interventi che ha fatto in tutti questi convegni negli ultimi 15 anni sono sempre gli stessi. Ogni volta va lì, promette tagli fiscali, promette riforme fiscali, promette riforme di sto mondo e quell'altro. Cioè lui ha la capacità enorme di presentarsi come un leader dell'opposizione. Cioè arriva lì e come per dire, se vado al governo farò, e mi sembra tanto, veramente, aspettando Godot, cioè arriverà qualche cosa che non si capisce. Poi un'altra cosa e finisco,
sì.
Lei settimana dietro parlava del perché il berlusconismo, tra virgolette, è fallito sul fronte del taglio delle tasse. In realtà, secondo me, il berlusconismo è fallito sul taglio della spesa, perché se non si taglia la spesa, le tasse come si fanno a tagliare? È impossibile.
Va bene, Leo, grazie. Guardi, io non sono un esegeta o un... non vado ad analizzare l'applausometro durante i convegni di Confindustria né durante i convegni di altre associazioni, per cui non le so dire. Non credo che ci sia stato la gente si sia spellata le mani, come lei sostiene. E poi una platea, non so quanto poi sia rappresentativa del tutto, questo lo dico in generale, non riferito alla platea di Confindustria. La ringrazio. Leo Marco da Milano, prego.
Pronto?
Dica.
Signora, mi intendevo portare l'attenzione su due cose. Innanzitutto che la satira, cioè etichettare come satira certe prese di posizione, vignette, eccetera, non deve essere un passepartout o un'immunità, un passaporto per far passare qualsiasi cosa. Ecco, come quest'ultima vignetta di Vauro, abbastanza discutibile, direi.
Non è di Vauro, ma è di Staino.
Staino, chiedo
sì,
scusa.
È di Staino sull'Unità. Allora, per chi non l'avesse, è difficile anche descrivere le vignette per radio, naturalmente. I due personaggi di Staino sono sempre Bobo e Ilaria, c'è Bobo che dice 96 membri del governo polacco spariti in un colpo, e Ilaria che risponde la solita storia, a chi troppo e a chi niente. Il riferimento naturalmente è al governo Berlusconi, insomma mi sembra abbastanza evidente. Dunque lei mi sembra sia rimasto colpito piuttosto negativamente da questa vignetta.
Sì, non è satira, questo è cattivo gusto, penso.
Cioè, secondo lei, no, perché voglio condividere questo ragionamento. Una vignetta oggi è diventata anche un editoriale, una sorta di auspicio, di augurio, non è solamente una battuta, secondo lei? Cioè c'è chi si augura per davvero, dunque Staino in questo caso si augura, interpretando i due personaggi che sono, possiamo dire, gli umori
di una certa parte
politica, secondo lei si augura in qualche modo una sorte analoga per il governo italiano, è così?
Sì, sembrerebbe che sia così, almeno la prima, visto che è un messaggio visivo in primis,
sì.
La prima impressione che dà è quella che conta, ecco, è quella che ti deve colpire, e da lì emerge, vedo che anche lei la pensa.
No, guardi, io non drammatizzerei su queste cose, su una vignetta pubblicata a pagina 3 dell'Unità, però se poi vogliamo farne un discorso su cosa sia oggi una vignetta, se sia anche un editoriale, cioè sia un po' cambiata rispetto al passato, e dunque, se vogliamo, no, un modo per riprodurre alcune sensazioni all'interno di una parte dell'elettorato, allora forse insomma si può anche discutere di questo.
Un'altra cosa, e poi mi congedo perché non voglio monopolizzare il programma. Venerdì scorso ascoltavo la sua trasmissione, si discuteva di classe politica, se questa debba andare avanti più di due mandati o meno, se
sì,
la parte
sì.
Nuova, vecchia. Io ho fatto un paio di riflessioni su questo e anche vivendola come amministratore di una piccola città della Liguria, ecco,
sì.
Io quando telefonate a Milano effettivamente abito in una cittadina del ponente Ligure. Entrando in un'amministrazione comunale per la prima volta ho trovato tante difficoltà. Adesso che sono quasi a fine mandato mi sono attrezzato, ho imparato a muovermi un po' più.
Allora, Marco, la sua considerazione sui mandati, è giusto limitarli a due? Naturalmente poi dipende dall'amministrazione.
Poi, tenere presente una cosa, che un rinnovamento, idee sono auspicabili.
Allora?
Però per contro devi fare anche i conti su un'esperienza, su una valutazione, su una scuola politica che mi sembra che sia andata scemando nei due grossi partiti.
Ho capito.
E però un'altra cosa.
Sì, però Marco, veloce, perché altrimenti...
La parte vecchia di questo... Sì. Gli amministratori degli anni 60-70 ci hanno lasciato un'eredità, un fardello abbastanza pesante da gestire, un debito pubblico che è nato in quegli anni.
Va bene Marco, però il discorso ci fa un po' più ampio adesso, non ho capito bene quale sia la sua posizione, se sì o no a due mandati al massimo per i politici. Andiamo a Milano, Carlo, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi fa piacere sentirla, la seguo spesso. Senta, velocemente, poi ascolto per radio, solo una domanda. Secondo lei, se dovesse malauguratamente, e faccio tutti gli scongiuri possibili, succedere un disastro del genere da noi, lei non crede che nel giro di un'ora, un'ora e mezza ci sarebbero i caroselli in giro per le città, stile vincita del campionato mondiale in Italia?
Non lo so Carlo, francamente non ho mai pensato a una cosa di questo tipo. Sì, mi è potuto, insomma, il cervello mi ha portato a fare qualche riflessione, sì, ma l'ho tenuta ben nascosta quando ho saputo dell'incidente in Polonia. Anch'io ho pensato a un'eventualità di questo tipo, naturalmente chiunque credo l'abbia fatto, però non credo, i caroselli no, però certo su Facebook si leggerebbero cose di questo tipo. Marco D'Ancona, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Cruciani, il nostro pensiero è molto semplice. Non vorremmo discutere il governo Berlusconi o il Cavaliere. Non siamo dolatori, ma nemmeno contro. Quello che ci preoccupa è che abbiamo visto con speranza il Partito Democratico.
Ci preoccupa chi, Marco?
Ci preoccupa i vari vignettisti della situazione, il direttore dell'Unità.
Sì, ho capito, ma chi preoccupa? Lei dice ci, noi, chi? A chi si rivolge? A chi si riferisce?
Noi che speravamo
nel Partito
Democratico come alternativa a un governo di centrodestra.
Ah, ho capito.
Ecco, allora io mi chiedo e concludo, come facciamo? Com'è possibile recuperare voti, consensi con signori che nonostante le batoste che abbiamo preso continuano a operare allo stesso modo? Ripeto, il vignettista di anno zero, il direttore dell'Unità, il bravo Di Pietro.
Capito, ma non fanno politica queste persone, a parte Di Pietro, non fanno. Ho capito, ma Staino.
Possiamo togliere voti alla Lega al nord in Piemonte e in Lombardia, nel Veneto?
Sì, il problema è magari la politica. Marco, mi lascia rispondere? Sì, se mi lascia rispondere, perché c'è il giornale radio. Le do subito una risposta molto concisa. Certo, sarebbe un problema se il Partito Democratico andasse dietro a queste cose qui. Spero appunto che ci sia ancora molto spazio per la linea autonoma del Partito Democratico, al di là delle posizioni prese dall'organo del Partito Democratico, da vignettisti e giornalisti vari. Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara alle 19.17 e andiamo subito con il numero di telefono per chiamarci, che è sempre lo stesso, ma ve lo ripeto, il numero verde 800 24 00 24 e poi naturalmente i titoli del TG3.
Nove morti, due dispersi e una trentina di feriti nel deragliamento di un treno in Val Venosta. Si scava nel fango, sul posto le squadre di soccorso. Una ferrovia super tecnologica, causa del disastro la rottura di un tubo di irrigazione, il terreno bagnato è franato al passaggio del treno. Fini sulle riforme, un'intesa ampia e opportuna ma non necessaria, il PD così il percorso delle riforme è già a rischio. Ballottaggi, finisce 2-2 nei comuni capoluogo, al centro-sinistra Matera e Macerata, al centro-destra Mantova e Vibo Valentia. Processo Mediaset sui diritti TV per il PM, il legittimo impedimento è anticostituzionale, gli atti vadano alla Consulta. Scaduti i termini per il fermo dei tre operatori di Emergency prelevati in Afghanistan, Gino Strada, liberati, la preoccupazione delle famiglie. Giovani, non cedete alle lusinghe dell'Andrangheta, è l'appello di Monsignor Luigi Renzo, vescovo di Vibo Valentia, l'intervista al TG3. Due incidenti mortali in due giorni alla guida delle minicar, fondamentale controllare le auto truccate, troppi ragazzi inesperti alla guida.
Allora, è vero, come dice il TG3, che dopo i ballottaggi di ieri, dell'ultimo weekend, insomma, è finita 2-2, però ci sono due risultati clamorosi. Il primo è quello di Mantova, come avete sentito anche nel nostro giornale radio, dove dopo tantissimi anni l'amministrazione è passata al centrodestra, si era impegnato in prima persona addirittura Massimo D'Alema, e molti dirigenti del Partito Democratico pensavano che Mantova fosse l'ultima ridotta, una delle ultime ridotte al nord. E poi a Vigevano, dove in uno scontro fratricida, in Lombardia, addirittura ha vinto il candidato della Lega che si è presentato da solo contro una incredibile alleanza tra il candidato del PDL, che è andato insieme all'ultimo sindaco espresso dal Partito Comunista. Sky TG24.
Alto Adige deraglia un treno di pendolari, 9 morti e decine di feriti, 2 dispersi.
Il convoglio è investito da una frana causata da un guasto a un sistema di irrigazione.
Afghanistan, Frattini, non abbandoniamo i 3 medici, emergency, sono prigionieri.
Riforme, Fini lancia il modello italiano, nessuna vergogna se sono a maggioranza.
Bassa affluenza ai ballottaggi per le comunali, il PDL conquista Mantova, Matera al PD.
Processo Mediaset, il PM si rivolge alla Consulta, si pronunci sul legittimo impedimento.
Pedofilia, le regole della Chiesa, il Papa potrà rendere laici i preti senza processo.
Bimba nigeriana morta in ospedale nel Milanese, la tessera sanitaria era scaduta.
A Washington il summit globale sul nucleare, lavori al via col nodo Iran.
Inter, la lunga settimana dei verdetti, domani la Coppa Italia, poi Juventus e Barcellona.
Grande scontro tra poeti. Partiamo dal nuovo poeta di Berlusconi, il senatore Cosimo Gallo, che in una cena in onore di Berlusconi ha declamato questi versi.
Dalla ormai storica discesa in campo, all'altrettanta riuscita scelta di campo, dalla dura e difficile traversata del deserto, al famigerato tridente fallimentare, con gli alleati sempre intenti a sparigliare, quanta fatica in più ti è toccata fare. Quale però a questo punto per tutti la morale? È presto detto, con Berlusconi unica punta, non c'è proprio nessuno che la spunta. Occhietto, Rutelli e Veltroni per la storia hanno perso con te di brutto le elezioni. Anche il furbo D'Alema, esperto in ribaltoni, ha dovuto rassegnare le dimissioni. Solo Prodi è stato più fortunato, ma anche lui in pensione anticipata hai collocato. Direbbe il poeta immortale, 2 volte nella polvere, 3 volte sull'altare. A conclusione, mio caro Presidente, ognuno di noi ti è grato e riconoscente, ma non è ancora finita, perciò prego il Signore che ti protegga e ti assicuri lunga vita.
Questo è il senatore Gallo, ma sentiamo anche una poesia di Luciana Littizzetto. Naturalmente il tono è completamente diverso, sempre in onore di Berlusconi.
Tu oggi...
Berlusconi, acciaio inossidabile.
Ecco.
Tromba marina, Glan Colgate, dolce gormita. Dito nella piaga, colosso dai piedi di arzilla, fatto rifatto, padre padrone, bandolero mai stanco, mistero scaltro. Cuculo della Merkel...
Luciana.
Osama bel leader, Baraccon Obama, o mio bel Madunin che debrilli dell'untanto.
Questa è la Littizzetto, poi ci sono voci, siamo sempre nell'ambito, ripeto, della politica spettacolo, chiamiamola così, poi parleremo di qualcosa di leggermente più serio. Dicevo, ci sono voci sul fatto che il nipote di Berlusconi, che arriverà da Pier Silvio Berlusconi e da Silvia Toffanin, possa chiamarsi Silvio. Sentite ancora la Littizzetto.
I Berlusconi cominciano a moltiplicarsi.
Cioè?
Silvia Toffanin, che sta insieme a Pier Silvio Berlusconi,
sì,
è incinta di un,
sì,
di un bel bambino e ci ha fatto sapere come lo chiameranno. Silvio. Sto colpo di coda, Spam, sta botta di allegria, sta svisa. Un po' come la famiglia dei Barba Papà, che c'è il Barba Mamma, Barba Figlio.
È vero, Barbalella.
Vabbè, niente, insomma, lo chiameranno, sì. Pensa che confusione in casa. Silvia? Di a Pier Silvio di prendere in bacio Silvio, che arriva nonno Silvio.
Questa non è male, a proposito sempre di satira e a proposito di uno degli argomenti di oggi, che è la satira di Staino. Ma proseguiamo un po' sul trash, perché Berlusconi, davanti alla platea di Confindustria, parla del figlio della Gelmini appena nato e indirettamente anche del presidente di Confindustria. In questo
una
modo.
Una buona notizia che vi do, perché ho fatto un atto di imperio. Voi sapete che mi indicano con i più svariati nomi, signori amici dell'opposizione: sono diventato Nerone, Saddam Hussein, Hitler. Allora mi sono ricordato un giorno di tutta questa potenza che potevo esprimere e ho imposto a un mio ministro che aspettava una bambina un nome che mi stava a cuore. È nata la figlia del ministro Gelmini e la mia imposizione è stata: la chiamiamo Emma.
Va bene, vi prometto che, anzi no, c'è un'altra notizia, non so se ve la do più avanti, che riguarda Vladimir Luxuria. Vi tengo in sospeso, 800 24 00 24. C'è la questione di Prodi che agita il Partito Democratico. Fra poco avremo anche il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, nostro ospite, se risponde al telefono come al solito. Questa è sempre la premessa. Perché è agitato il Partito Democratico? È agitato per le dichiarazioni fatte al Messaggero, con un scritto, con una lettera, con una missiva, chiamiamola così, dall'ex premier Prodi, il quale dice: azzeriamo la classe dirigente del Partito Democratico, tutto il potere ai leader regionali, 20 leader regionali, i quali si mettono d'accordo poi, e eletti con le primarie, i leader regionali, e poi nominano il segretario, che è un modo per dire tutti gli ex, via, ex presidente del Consiglio, correnti, eccetera, eccetera. Un piccolo appunto su questa vicenda di Prodi. Come nel passato Veltroni, anche Prodi aveva detto di volersi tenere lontano dalla politica. Era il marzo del 2008, proprio alla vigilia delle ultime elezioni.
Io ho chiuso con la politica italiana, forse ho chiuso anche con la politica, ma il mondo è pieno di, non solo di occasioni, pieno di doveri, pieno di doveri. C'è tanta gente che aspetta una parola di pace, una parola di aiuto, e quindi c'è più spazio adesso di prima.
C'è più spazio adesso di prima nel mondo internazionale, della cooperazione, dell'aiuto al terzo mondo, dice Prodi, che però, come avete sentito, provoca discussione all'interno del Partito Democratico. Lui dirà: ma io non faccio politica attiva, do dei suggerimenti, faccio il maître à penser del mondo intorno al Partito Democratico. Eppure, insomma, alcune sue frasi appunto del marzo del 2008 erano chiare. Beppe Fioroni del Partito Democratico, ospite un giorno da Pecora, dice: beh, insomma, inorridisco un po' per quest'idea del partito federale, un po' come gli Stati Uniti d'America, la Confederazione, anzi, sentiamo.
Se noi facciamo 20 partiti regionali che fanno una specie di tavola rotonda, quella di Re Artù, che poi nominano tra di loro il nuovo capo del partito, un primus inter pares, vuol dire che abbiamo in testa gli Stati Confederati d'Italia.
Quindi no alla tavola.
E siccome a 150 anni dell'unità d'Italia, dare come ipotesi di partito 20 partiti regionali che si federano tra di loro ed eleggono un segretario regionale capo dei partiti regionali, è come se facessimo i 150 anni l'unità d'Italia per dire le 20 regioni fanno gli Stati Uniti d'Italia. Certo. Mi sembra un po' avveniristico.
Ma insomma, che noia questo dibattito intorno al Partito Democratico.
Tutto il partito è schierato per portare a casa questa delicata e fondamentale vittoria, vincere a Mantova. Ecco, cos'è rimasto al PD? Mantova. Io mi immagino Bersani che dice:
oh ragazzi, ma non possiamo mica guardarci l'ombelico. Ma siamo pazzi? Mantova? Ma l'avete mai assaggiati i tortelloni che fanno a Mantova con la zucca?
Ed è finita male per il Partito Democratico a Mantova, come sapete. C'è un'ultima polemica prima di tornare agli ascoltatori, ed è una polemica che riguarda Saviano e Sgarbi. In realtà una polemica innescata da Sgarbi, poi Saviano risponde, anche se non cita direttamente il critico d'arte barra politico barra tante altre cose. Ha iniziato Sgarbi in questo modo.
Quello mi ha colpito molto, finalmente Emiliano, sono molto amico suo, perché ci sono due meridioni. C'è il meridione che ti dice quello che accade, e accade naturalmente con la lentezza di uno sviluppo molto più difficile, ma c'è molta più possibilità di futuro in Puglia che in Lombardia. Poi c'è un secondo meridione negativo, quello dei Saviano, quello degli eroi dell'antimafia che fanno la loro gloria diffondendo l'immagine del male come affermazione della loro potenza del bene.
Su questo
ci andiamo,
Vittorio.
È simbolismo negativo. Lui è un realista e non fa la vittima. Chi fa la vittima, c'è bisogno, ogni volta che si vuole, quello deve cambiare paese, 10 uomini di scorta. Dico, ma che cos'è?
No, ma circolare.
Io ho denunciato la mafia, ma non mi sento fatto in pericolo.
Questo Sgarbi su Saviano e i suoi detrattori. Sentiamolo da Fazio, naturalmente.
La cosa che mi fa più male in assoluto è vivere questo clima di fastidio verso quello che dico, come se fossi uno che detesta la sua terra o sputa sull'immagine del suo paese. È come se si lasciasse perdere chi ha dato fuoco e si desse la colpa chi dà l'allarme dell'incendio. Questo sta accadendo. Cioè, tu parli di queste cose, sei colui che sta creando queste cose.
Allora, non credo, e questo lo dico rivolto a Sgarbi, che spesso è ospite di questo programma, che poi si può riflettere sul fenomeno Saviano, eccetera, eccetera, sul modo in cui viene anche presentato Saviano, ma queste sono cose quasi indipendenti da Saviano. Non credo che il problema, insomma, di questo paese, francamente, sia Roberto Saviano. Dove andiamo? Ascoltatori, Marco da Milano, eccoci qui, 800 24 00 24. La vignetta di Staino, ce n'è un'altra di quasi di replica alle critiche del PDL, non solo del PDL, perché poi è stato criticato anche da esponenti del Partito Democratico, con Bobo che dice: piccola, qualcuno dice che quella tua battuta offende ed è troppo cinica. Risposta: e perché? Mica ho detto che senza soldi alla ricerca fra 3 anni sarà sconfitto il cancro. Marco, prego.
Sì, salve. Tanto volevo salutarla e niente, volevo esprimere una mia opinione. Secondo me si fa male a sottovalutare il significato di quella vignetta. Quindi vi riferisco direttamente a lei, perché è proprio la sintesi di dove può arrivare l'odio. E quello stesso odio... Io sono del partito dell'amore, per cui detesto questo modo di porre le cose. E odio nei confronti del capo dello Stato, del Presidente del Consiglio. E odio nei confronti del popolo polacco, che sappiamo cosa significa. Significa popolo cattolico, significa popolo che ha sconfitto senza armi il comunismo.
No, mi scusi Marco, per secondo lei in quella vignetta c'è odio nei confronti del popolo polacco?
Sì, certo, perché citare in quel modo, dire che è un'occasione scampata, cioè che sarebbe stata un'occasione per noi se succedesse la stessa cosa, implicito c'è quella roba lì. Ma al di là di quello che a me rende... perché poi alla fine si sa, il comunismo ha fatto 20 milioni di morti, per cui di cosa stiamo lì a sapere?
Sì, però mi scusi, adesso una vignetta di Stein, sì, d'accordo, sarà anche la realtà, si figuri, guardi Marco.
Ma se non sono 20 milioni, no, sono 15.
Sì, ma non è il punto, perché lei mi parte da Stein e arriva ai morti del comunismo?
Punto,
mi scusi.
Arrivo al punto, è un punto positivo, siccome sono del Partito dell'Amore. A me quello che mi fa un po' pena è che quando c'è l'odio dietro, quando c'è l'odio di classe, l'odio ideologico, perché questo è odio ideologico, succede che poi non si coltiva la capacità di proposta. E quindi...
Va bene, questo l'ho capito, Marco, d'accordo. Adesso, non stiamo parlando di questa...
Eterna.
D'accordo, quello che vuole, la sconfitta eterna.
Consiglio, mi ascolti un secondo.
Sì, ho capito, Marco, ho capito benissimo, lei può parlare, può dire tutto quello che vuole, però siccome lei è passato da considerazioni che riguardano quella vignetta, per carità, legittime, io non le condivido, ai morti del comunismo... Allora, voglio capire qual è il filo conduttore di questo suo ragionamento, perché io questa vignetta l'ho vista bene, naturalmente, anche perché oggi il giornale ci fa il titolo d'apertura, vogliono Berlusconi morto. Dunque, lei è d'accordo con chi pensa che questa vignetta sia un po' rappresentativa dell'umore di una parte dell'elettorato anti-berlusconiano che vuole Berlusconi morto, è così?
Capisci cosa voglio dire?
No, ma non ho capito. Mi risponda a questa domanda, se vuole, se no altrimenti...
Sì, no, faccio un po' fatica a sentirla, mi dica.
No, che cosa significa questa vignetta secondo lei? Che c'è una parte degli elettori del Partito Democratico, di non so chi altro, dell'opposizione che vuole Berlusconi morto, che si auspica Berlusconi morto?
Guardi, lei frequenta gente di sinistra?
Sì, moltissima.
Ah beh, allora...
Non è così disdicevole comunque.
Se è onesto, capirebbe che c'è del vero in questo.
No, ma sicuramente c'è del vero, ma non dico di no.
Una roba campata per aria, cioè è una roba, ma è chiaro che poi in Italia, cioè questa
sì, ma forza... anche dall'altra parte, mi scusi Marco, anche dall'altra parte spesso si fanno battute, magari morisse quello oppure sparissero questi di sinistra, no? Lo sa quante battute mi sono arrivate sulla fine del governo della sinistra a Mantova negli ultimi 10 minuti? Sono spariti, sì, no, finalmente quelli di sinistra.
Esiste anche un'ideologia di destra, però mi ascolti un attimo, quello che voglio dire io, esiste un'ideologia di destra per cui vabbè, esiste anche questa dimensione qua, siamo d'accordo. Ma quello che è drammatico è che praticamente dietro questo odio ideologico la sinistra si perde.
Sì, ma questo l'ho capito, questo
una battaglia contro Berlusconi.
Ho capito benissimo.
Finite le elezioni, gliel'ha detto tranquillamente fin quando combattono questa battaglia.
Sì, però Marco, non mi faccia troppo il militante, ho capito benissimo.
No, non sono militante io, questo che voglio farvi capire. Io voterei volentieri a sinistra se ci fosse qualcosa anche. Io sono un elettore, non sono un militante, non ho mai pensato.
No, non mi faccia discorsi da militante, allora. Questo volevo dire.
Ma non è vero, non ho mai militato. No. Milito nel fatto che so i danni che ha fatto la cultura di sinistra che viene fuori dal comunismo direttamente in Italia, e mi duole che vadano avanti così, vorrei vederli smettere, sentirli fare proposte, capisci?
Va bene, comunque Staino, scusi Marco, Staino non deve fare proposte, Staino è un vignettista, non fa proposte politiche, glielo vorrei fare notare sommessamente, per cui, per carità, ripeto, anche secondo me c'è un umore di questo tipo in una parte, secondo me, molto minoritaria dell'elettorato di centrosinistra su Berlusconi. C'è chi si augura la morte anche drammatica, anche violenta del governo. Sicuramente c'è, ma non rappresenta la maggioranza dell'elettorato, diciamo, contro Berlusconi. Barbara da Roma, buonasera.
Buonasera, eccomi.
Dica,
qua.
Prego.
Da 28 anni sono cittadina italiana.
Sì.
Da una cinquantina polacca, ormai sono un ibrido praticamente.
Oh, ecco, una cittadina. Lei ha doppia cittadinanza? O non si può?
Ancora le convenzioni non ce lo permettono, perciò...
Dunque, lei è cittadina italiana, ex polacca, diciamo.
No, mai.
No, mai polacca, solo italiana.
Mai ex.
È stata cittadina polacca, è stata cittadina polacca e adesso è cittadina italiana, così?
Anche, sì.
Anche, vabbè.
Guardi, certo. Senta, per me, lo so che cos'è satira, ma io parlo del uso sbagliato della satira, perché fatta in questo modo è un'altra ferita per la Polonia anche. Per confrontare il proprio antipatia o il proprio desiderio di non so, annullare un governo antipatico con un incidente che ha ufficializzato, lo spero, per tutto il mondo, il massacro, l'eccidio di Katyn, lo trovo fuori luogo.
Ho capito. Cioè lei dice mettere in mezzo la Polonia una vicenda tragica di questo tipo per esprimere, diciamo, il proprio augurio o comunque il proprio desiderio di far cadere in modo tragico un governo, quello italiano, è un'offesa alla Polonia, sbaglio?
In questa situazione di una ferita così profonda, sì.
Ho capito.
Sì, lì era una delegazione che andava a dare l'omaggio dopo 70 anni dall'eccidio. Parliamo di quasi 22.000 polacchi ammazzati,
certo,
con un colpo di pistola alla nuca, insomma. Maggior parte di questo gruppo erano sì del governo, ma non soltanto, parliamo anche di un'alta cultura polacca, di rettori universitari, di sacerdoti.
No, certo, dunque lei ha trovato questa vignetta, diciamo, offensiva anche nei confronti del governo polacco, anche nei confronti della Polonia, così?
Sì.
Va bene, grazie. Marco da Prato, buonasera.
Grazie.
Sì, buonasera Cruciani.
Prego, dica.
Senta, il mio intervento si basava sempre sulla vignetta. Io non sono proprio d'accordo con quel ragazzo, Marco da Milano. Solamente su un punto sono d'accordo, cioè che quella vignetta, se la si vuole vedere come un'interpretazione del pensiero, è un'interpretazione del pensiero di una minoranza dell'elettorato di sinistra. Però mi viene anche di pensare, se fosse successo da noi, sicuramente quelle immagini che ci hanno fatto vedere dalla televisione, cioè di persone che si riuniscono tutte in centro per rendere omaggio ai caduti, da noi sono convinto che non sarebbe successo. Però io arrivo al dunque. Se il
cioè, in che senso non sarebbe successo, mi scusi?
Non, secondo me sicuramente una parte dell'elettorato, non tutto, di sinistra, ma una piccola parte.
Avrebbe esultato per la morte di Berlusconi, diciamo.
Sì, questo sicuramente. Però se invece la si vuole far passare come solamente una battuta, battuta che viene fatta in questa maniera, non la vedo sinceramente differente dalla battuta che tempo fa fece Berlusconi a proposito di Obama, che era abbronzato, e le spiego. Quello a me mi ha dato molto più fastidio di tutto sono stato il virgolettato della concita di Gregorio, che ha detto, giustificando Staino, bisogna a volte trovare un sorriso anche in un momento di tristezza. Ecco, questa è la cosa che mi dà fastidio, perché tutte le volte se Berlusconi fa una battuta è una cosa da indignarsi. Io mi ricordo l'indignazione della concita di Gregorio, una trasmissione di Ballarò su questa battuta.
Sì, Marco, si potrebbe rispondere a questa sua, diciamo, tesi, che Berlusconi fa il politico mentre Staino è un disegnatore, dunque insomma, i due piani sono un po' diversi. La ringrazio. 800 24 00 24 è con noi il sindaco di Firenze Matteo Renzi. Buonasera.
Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
Allora, con Renzi partiamo, poi una considerazione su questa vicenda di Staino la voglio anche da Renzi, naturalmente se ha visto questa vignetta, ma immagino di sì. Vorrei partire da una frase di Romano Prodi del, ripeto, marzo 2008. Sentite.
Io ho chiuso con la politica italiana, forse chiuso anche con la politica, ma il mondo è pieno di, non solo di occasioni, pieno di doveri. C'è tanta gente che aspetta una parola di pace, una parola di aiuto, e quindi c'è più spazio adesso di prima.
Questo Prodi, non mi pare, Renzi, che Prodi abbia, forse ha finito con la politica a livello di incarichi, però questa sua lettera, missiva, articolo sul Messaggero ha scatenato una serie di reazioni intorno all'ipotesi di un Partito Democratico che azzera la sua classe dirigente attuale, fatta di correnti, ex segretari, ex Presidente del Consiglio, e insomma si affida a 20 segretari regionali, i quali poi a loro volta scelgono un segretario. Lei che ne pensa di questa proposta?
Che se passiamo le giornate a commentare queste proposte, con tutto il rispetto naturalmente sia per chi l'ha fatta che per chi l'ha commentata, il PD non va da nessuna parte, perché il PD non ha bisogno oggi di stare a discutere su se stesso, su se facciamo partito federale, regionale, le coalizioni, le alleanze, tutte robe che riguardano noi stessi, l'autoreferenzialità, come posso dire, il nostro ombelico immaginando che quello sia il centro del mondo. Oggi il PD, se ha il coraggio, se ha grinta, se ha passione, se ha energia, deve mettere in campo 3-4 cose vere e iniziare a parlare di 3-4 cose che interessino davvero i cittadini, che non sono né le alleanze né il modello regionale. Scusi, noi siamo da 15 anni dietro a un governo, o meglio, dietro a una leadership, quella di Silvio Berlusconi, perché di fatto è questo, poi intervallata in alcuni momenti da Prodi, sostanzialmente quella che qualcuno ha definito l'era berlusconiana del nostro paese, no? Che è molto lunga come rispetto alle medie del passato, in cui su determinate questioni il Presidente del Consiglio ha avuto la forza di evocare un sogno, la riforma fiscale, due sole aliquote, 33 e 22, e poi non è riuscito a combinare niente, ma dall'altra parte il centro-sinistra, anziché provare a controbattere, a contrastare, in qualche modo anche a incalzare, continua a riflettere, a ragionare, a discutere o di questioni interne, come questa, come ci organizziamo, sembra quella barzelletta, organizziamoci, o viceversa a parlare semplicemente delle questioni giudiziarie del Presidente.
Lei dice non ha nemmeno saputo indicare un sogno.
Io credo che noi abbiamo bisogno di uscire dalla dimensione tutta interna dei caminetti, delle discussioni tra di noi, e provare a andare all'esterno, a dire ragazzi, io vedevo l'altro giorno su un giornale, parlava il quoziente familiare, no? Il quoziente familiare è un tema che non intriga nessuno, ma entrare e dire che la nostra riforma fiscale premia, come succede nella sinistra, come scelto dalla sinistra francese, ad esempio le famiglie che hanno, si paga le tasse per il numero di figli che si ha e non semplicemente in base all'attuale organizzazione, è un valore che, come dire, può essere una proposta da fare.
Dunque parlare, diciamo, di proposte concrete, due, tre, magari,
dimentare
non troppe, e non organizziamoci.
Bersani vada a parlare di dimezzare immediatamente i parlamentari. Voglio vedere come fa la maggioranza di centrodestra a votarglielo. In realtà ho la sensazione che nemmeno i nostri glielo voterebbero, ma questo è un altro senso.
Ma insomma, perché allora Prodi se ne esce con questa cosa?
Io non lo so, però vede, il dramma del nostro, del centro-sinistra, è che passiamo le giornate a commentarci. Cioè, Prodi dice una cosa, Bersani replica, Franceschini riflette, Veltroni allora chiosa, D'Alema suggerisce, e tutti noi discutiamo. E la nostra giornata si svolge sulla base delle agenzie, dei leader che si parlano. Sinceramente, sarà che io magari sbaglio, io non ho nessun tipo di pretesa. Io penso che noi torneremo ad essere vincenti quando proveremo a declinare le espressioni politiche sulla base della capacità di indicare dei grandi temi, dal cibo come questione politica fondamentale oggi alla grande realtà dell'ambiente o dell'innovazione tecnologica o dei beni culturali che sono oggi ostaggio di sovrintendenze troppo spesso buone soltanto a fermare e non a dare una mano. Ecco, se noi provassimo a individuare delle questioni vere da porre al paese, ci divertiremmo di più, saremmo considerati più credibili e forse si prenderebbe anche qualche voto, perché il nostro problema è che i nostri non vanno più a votare.
Ma oggi a Mantova pure ha perso il Partito Democratico,
mi piace molto per Fiorenza Brioni. Sì, però
lei aveva indicato Mantova come uno dei modelli vincenti. Ogni tanto si sbaglia anche lei, Renzi.
No, io sbaglio spessissimo. Io avevo indicato Mantova come una delle città in cui il centro-sinistra era avanti rispetto ai voti delle regionali. Cioè, io ho fatto questo ragionamento, che non è particolarmente interessante, ma lo ripeto al volo. Lodi, Lecco e Mantova al primo turno, se lei confronta i voti che avevano preso al primo turno i candidati del centro-sinistra al comune nello stesso giorno in cui si votava per le regionali con i candidati c'era una profonda differenza perché la sinistra andava meglio alle comunali e peggio alle regionali, detta male. Perché le storie dei candidati erano più credibili. Nel caso di Lodi e Lecco ce l'abbiamo fatta al primo turno e quindi non c'è stato bisogno di ballottaggio. Nel caso del ballottaggio di Mantova purtroppo abbiamo perduto, nonostante che il principio valesse, perché Mantova era comunque avanti la candidatura del centro-sinistra.
C'era anche questo famoso accordo con l'UDC, si è ripetuto un po' l'esperienza del Piemonte, diciamo, no?
Guardi, che tanto delle coalizioni ai nostri
non gliene frega niente,
non gliene frega più niente. Questo è il problema. Cioè, se tu racconti bene una storia, che è la storia, non raccontare una storia come una fiaba, ma raccontare una storia credibile.
Senta, però le leadership naturalmente sono importanti, perché lei lo ha detto nel caso di Berlusconi. Ha notato questo sondaggio tra i lettori dell'Espresso? Ha partecipato anche lei per caso?
No,
al sondaggio dico,
No, ho partecipato, se partecipo, partecipo al sondaggio soltanto come uno che vota, tranquillo.
No, come uno che vota.
No, ho partecipato anche perché trovo che quando si mette Montezemolo e Draghi dentro questo elenco, e non parlo di altri, si mettono dei nomi, come dire, si fa passare il principio che il centro-sinistra vince, o vincerebbe, o vincerà, e nel momento vincerebbe se riuscisse a indicare un tecnocrate, e secondo me questo non è vero, perché secondo me il centro-sinistra deve ritrovare la passione della politica, il gusto, l'entusiasmo, l'energia, la voglia di fare politica.
Cioè no al papa straniero che vuole zio Mauro, allora?
Anche lì, se il centro-sinistra provasse, anziché a discutere dei nomi o a ragionare semplicemente della linea che da Repubblica, a immaginare una sfida sui contenuti, in un contesto nel quale, attenzione, il Presidente del Consiglio sta iniziando a di fronte a sé la sfida probabilmente più impegnativa e anche quella più difficile della sua esperienza politica, perché ha 3 anni davanti con i numeri e secondo me non riesce a realizzare quello che sta proponendo. Ecco, se noi provassimo a incalzarlo sui contenuti, ma lo sa che secondo me il centro-sinistra potrebbe uscire dalla logica dei Caminetti, uscire dalla logica dei papa stranieri, papa italiani, papa mezzi e mezzi, e essere nelle condizioni di, come posso dire, persino di essere più credibile.
Sì, però è vero, è quello che dice lei, Renzi, anch'io sono d'accordo, però c'è un problema. Le proposte vanno sempre accompagnate anche con i sogni di una leadership forte, eccetera eccetera. Ora, tra questi nomi qua che sono stati espressi dall'Espresso, mi scusi il gioco di parole, Cordero di proposti dall'Espresso, Montezemolo, Bersani, Vendola, Draghi, Grillo, Saviano, Bindi, poi bisogna notare pure che il 33% ha detto di non gradire nessuno di questi. Lei dove si sarebbe collocato?
Io mi sarei collocato in quelli che non fanno i sondaggi dell'Espresso, perché se
per nel 33% allora.
Sì, proprio non avrei proprio partecipato, nel senso che lei mi deve spiegare che c'entra, che c'azzecca Grillo, per dirla con il centro-sinistra, che vuol
dire. Ma è per sondare un po' gli umori del...
Sì, ma voglio dire, noi dobbiamo semplicemente sondare gli umori, cioè facciamo analisi del sangue, non so come dire, noi di andare a fare le prove non ci interessa minimamente. Dopodiché, se vuole uno, dice, sei convinto di uno dei nomi in campo? No. Quindi gli ho risposto per evitare di far finta di non rispondere alla domanda. Alla sua domanda dico che quel giochino lì è sbagliato, è sbagliato.
E dunque è sbagliato anche per... no, è legittimo, naturalmente, però sbagliato secondo...
Io non l'avrei fatto, oggi vorrei che trovassimo alcune questioni su cui ritornare a avere speranza.
E quando si sceglie, e la leadership quando si sceglie? Un anno prima, sei mesi prima, tre mesi prima.
È l'ultima cosa che dobbiamo fare, anche perché se si fa le primarie per fare il segretario, poi è difficile immaginare che il segretario non sia il candidato, perché il meccanismo delle primarie...
Ma questo è vero, dunque attualmente Bersani è il candidato.
Ma secondo me il problema vero è, sa qual è che non siamo candidati noi come PD, perché se si continua così a ragionare tra di noi, a guardarsi l'ombelico e a non provare a... come posso dire...
A far sognare, rimettere
in gioco una possibilità. Oggi se tu trovi, se parli con la base del PD, non è soltanto arrabbiata o triste, è frustrata. Ti dice, noi non vinceremo mai. E questo è un ragionamento che invece va cambiato profondamente.
Dunque, no alla proposta di Prodi, si può dire? Matteo Renzi, due punti, no alla proposta di Prodi.
Matteo Renzi, due punti, non discutiamo adesso delle questioni dell'organizzazione del PD, parliamo fuori, quindi non no o sì a Prodi. Se lei mi mette tra quelli che dicono no, sono anch'io tra quelli che partecipano al grande gioco del sì o no. Io invece dico Matteo Renzi, due punti.
Dunque, è sbagliato, Matteo Renzi, due punti, Prodi sbaglia a parlare di questioni organizzative.
contro Prodi
per forza, dico,
lei è un bravo giornalista, quindi lo sa fare meglio di me. Spero di essere stato chiaro.
Ho capito.
Ho le scatole piene di un PD che parla di se stesso. Vorrei un PD che parlasse dell'Italia e, se mi posso permettere, che parlasse dell'Italia con dei toni accesi, cioè di un partito innamorato di questo paese. Noi siamo invece divisi tra i sorrisi di plastica di parte della leadership del centrodestra, sorrisi sforzati.
Ma bisogna essere arrabbiati come stai.
E le maschere di cera, pristi, arrabbiate, nervose dei nostri, che delle volte sembra quasi che gliel'abbia ordinato il dottore di fare politica. Ma perché facciamo politica? Perché ce l'ha ordinato il dottore o perché pensiamo di avere una speranza?
E chi è più triste di tutti?
È una bella gara, ma facciamo fare un sondaggio all'Espresso, ecco.
Non me lo vuole dire. Senta,
ho visto come sono diventato bravo, ho deciso di non litigare più
veramente
con nessuno.
Dopo la litigata con Zingaretti non litiga più con nessuno.
No, Zingaretti fa tutto da solo, però nel senso che, voglio dire, lui è un po' arrabbiato con me perché noi abbiamo abbassato le tasse in provincia 3 anni fa.
C'era una questione tra la provincia di Firenze,
però,
e quella
io non voglio essere quello che...
Vabbè, lasciamo perdere Zingaretti, voglio dire un'ultima cosa che riguarda Staino, la vignetta di Staino, che ne pensa?
Io penso che davanti alle tragedie si debba pensare, non ridere, e credo che Sergio Staino abbia sbagliato.
Grazie, buonasera.
A voi.
Siamo qui con il TG5.
Treno di pendolari deraglia a causa di una frana vicino a Merano, 9 morti, 7 feriti gravi, distrutta la prima carrozza, un'altra in bilico sull'Adige. Kabul smentisce la confessione dei 3 collaboratori di Emergency arrestati. Gino Strada dice è una montatura e grida al sequestro. Frattini, non li abbiamo abbandonati. Denunciare i crimini ai tribunali, linee guida della Santa Sede contro i preti pedofili. Nei casi più gravi il Papa li ridurrà immediatamente allo stato laicale. Chiusi i ballottaggi in 41 comuni, il centrodestra strappa Mantova e Vibo Valenzi al centro-sinistra. Conferma PD a Macerata e Matera. A 5 giornate dalla fine del campionato può accadere di tutto, in testa e in coda. L'opinione di Andrea Monti, direttore della Gazzetta, è l'anatema di Paolo Villaggio. Tra poco su Canale 5 il nuovo show dei talenti, cantanti e ballerini, ma anche maghi e imitatori. A giudicarli Gerry Scotti e Maria De Filippi.
E andiamo anche con il TG1.
A Merano, montagna frana su treno pendolari, 9 morti, 7 feriti gravi, vagoni pieni di fango, in bilico sul fiume. Italiani arrestati in Afghanistan, Emergency, liberateli, sono sotto sequestro, Frattini, così è solo polemica politica. Washington al via il summit nucleare, 46 leader presenti, è arrivato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 2 ragazzini vittime in 2 giorni con le microcar, allarme sicurezza per le automobiline guidate da minorenni. Resa nota sul sito Vaticano la guida per le procedure nei casi di pedofilia, sempre la denuncia ai tribunali civili. Viaggio alla scoperta del marmo di Michelangelo nelle cave di Massa Carrara, nuovi scultori e molti turisti. Il nuovo mega yacht di Abramovic da 800 milioni di euro con lo scudo laser anti-paparazzi.
Bene, 800 24 00 24 per chiamarci. Dove andiamo? Andiamo a Milano. Davide, buonasera.
Sei pronto?
Buonasera, dica.
Sì, buonasera Cruciani. Volevo spostare un attimo l'argomento abbandonando un po' le polemiche sulla satira, anche perché ripensando a quello che scriveva il Male 10-15 anni fa sulla morte di Golda Meir o del Papa, allora Giovanni Paolo I, direi che la vignetta di Staino è all'acqua di rose in confronto. E allora forse ci si scandalizzava meno. No, invece io volevo fare un intervento, premetto che sono un simpatizzante di Emergency, da lunga data ormai, e volevo sottoporle alcune mie perplessità per capire se sono io accecato dall'ideale comunista di strada o se c'è effettivamente da essere perplessi, nel senso che io conosco non direttamente due delle tre persone fermate in Afghanistan. Ancora ieri sera sul Sole 24 Ore Online c'era un bellissimo articolo di un vostro editorialista che racconta un po' una di queste persone, e sono persone che proprio dal punto di vista etico non sono in grado di far male a nessun essere umano, e quindi diventa molto difficile credere che possano essere dei terroristi. In più vedo anche un pasticcio, nel senso che non sono stati arrestati, sono stati prelevati. L'ISAF che dice noi non ne sappiamo niente, poi nel filmato della Reuters si vedono i soldati inglesi che fanno l'arresto. Io non grido al complotto, però mi ha fatto specie per esempio sentire Frattini che per prima cosa ha detto speriamo non sia vero niente, altrimenti dobbiamo vergognarci come italiani. A me sembra veramente che qualcuno abbia anche goduto di questo fatto, Emergency, finalmente li hanno beccati come se fossero loro i talebani.
Beh, certo Davide, alcune frasi pronunciate oggi da esponenti della maggioranza, in primis Gasparri, ma anche nelle righe di un'intervista alla Russa, credo, sulla Stampa, quella che è una contrapposizione politica che sempre c'è stata tra il governo di centrodestra e Emergency, e le politiche di Emergency, il modo di proporsi di Emergency nelle varie crisi internazionali esce fuori in maniera chiara, inequivocabile. Non credo dalle frasi di Frattini, poi ognuno le può interpretare come vuole. Qui non dobbiamo preoccuparci di questo, dobbiamo preoccuparci eventualmente del fatto che queste diffidenze del governo nei confronti di Emergency poi si traducono in una scarsa collaborazione o comunque in uno scarso attivismo per le sorti di questi tre italiani. Ecco, dalle notizie che abbiamo a disposizione non credo che siamo a questo punto, Davide, no?
Sì, cioè, quasi c'è stata già oggi un po' di marcia indietro, però ieri Frattini che dice speriamo che non sia vero perché sennò ce ne dovremmo vergognare.
Sì, poi è lo stesso Frattini che oggi ha detto non li abbandoniamo, non dobbiamo abbandonarli, per cui insomma io credo che l'impegno per chiarire... per chiarire la situazione, per chiarire soprattutto le accuse,
ripeto,
ci sarà.
Anche perché uno va sul Sole 24 Ore Online, nella sezione approfondimenti, trova un'immagine raccontata da un vostro giornalista che invito tutti ad andare a leggere perché fa capire l'assurdità della cosa, cioè che qualcuno possa avere portato dentro in un ospedale delle bombe, ci lavorano 300 persone afghane, ci credo, è possibilissimo, però che si debbano arrestare questi tre italiani mi sembra veramente pazzesco, ma non per giustificare a tutti i costi Emergency, ma perché mi sembra veramente una grandissima assurdità, sarebbe come accusare Veronesi di portare in giro il cancro, cioè veramente mi sembra...
Bene Davide, grazie, grazie. Fabio da Milano, buonasera.
Buonasera, volevo commentare anch'io per Emergency.
Sì, un attimo solo perché devo mandare assolutissimamente la pubblicità alle 20:07, altrimenti siamo troppo in ritardo. Torno subito da lei. E siamo qui 2011 800 24 00 24. Eravamo con l'ascoltatore di prima, poi un ospite speciale che stava sentendo, Matteo Renzi, che è sobbalzato sulla sedia, e poi gli chiederemo perché. Allora Fabio, prego.
Volevo intervenire su Emergency. Secondo me non è giusto attribuirgli colore politico come ha fatto l'ascoltatore di prima, che ha detto Gino Strada è un comunista.
No, ma l'ascoltatore, loro... l'ascoltatore lo diceva ironicamente.
Ah, ok, va bene. Praticamente perché sostanzialmente è un'associazione umanitaria. Io spero che ci sia stato un malinteso tra Emergency e le autorità afghane. Perché se non ci fosse Emergency tante persone morirebbero.
Sì, naturalmente anche facendo operazioni umanitarie, e come si fanno alcune operazioni umanitarie, si esprimono anche delle posizioni politiche sulle crisi in corso.
Sì.
Questo non dobbiamo nascondercelo. Naturalmente ci sono associazioni di volontariato i cui leader non parlano poi dei conflitti che ci sono, invece il leader di Emergency ne parla, e come, legittimamente, per cui insomma Emergency non è un'associazione come le altre.
È scomodo Gino Strada, perché lui non considera nei conflitti non considera le due parti, le considera uguali, perché lui è un medico, perché sostanzialmente se deve curare anche un ribelle afghano lo cura lo stesso.
Sì, no, ma non è questo in discussione. È scomodo che cosa? Chi Strada? Lei dice
sì,
è scomodo.
Sì, è scomodo. Strada.
Io non so se sia scomodo o no Strada. Volevo semplicemente dire che un'associazione come Emergency in un conflitto non è neutra dal punto di vista politico, perché il suo leader esprime chiaramente le sue idee sui conflitti, eccetera. Su questo non c'è dubbio. Poi, ripeto, non so quanto c'entri la posizione di Emergency nel conflitto afghano con quello che sta accadendo.
Ma Frattini deve guardare all'eccellenza italiana, nel senso che Emergency è un'eccellenza, dovrebbe...
E chi ha detto che non sia, che stia trascurando questa vicenda? Traspare dalle frasi di Frattini, lei dice che stia un po' snobbando questa vicenda.
Secondo me sì, poi è la mia opinione.
Va bene, Fabio, la ringrazio. Oscar Giannino, buonasera. Ciao Oscar.
Buonasera Cruciani, buonasera all'ascoltatore della Zanzara.
Che ti è successo sentendo Renzi?
No, mi è successo che sto tornando da Cassino, dove ho fatto una lezione all'università a Roma, però non sono molto d'accordo. Mi sta simpatico in generale il sindaco di Firenze, però devo dire che per una volta difendo Prodi, cioè... Proprio perché Prodi ha detto nel 2008 quello che Cruciani ha fatto sentire ai suoi ascoltatori, vado a casa dalla politica italiana, forse addirittura dalla politica.
Sì.
La proposta di Romano Prodi non è parlarsi rivolti all'ombelico del PD, non è parlare di se stessi, è dire due punti a capo, come me ne sono andato io, tutti i leader, compreso l'attuale Pierluigi Bersani, qualunque cosa se ne possa pensare, devono chiudere il loro capitolo, perché è storia finita, troppo del passato, non capace di parlare agli italiani.
Cioè non è parlare dell'organizzazione.
E non è capace di parlare dell'organizzazione, significa abbracciare un modello completamente diverso, che significa tutti a casa. Cioè lui propone di sciogliere tutti gli organi attuali per sostituirne con un processo dal basso.
Dunque non può essere liquidato come fa Renzi, semplicemente a un parlarsi addosso, eccetera.
Ma no, per niente, è tutto il contrario, perché poi... Il problema del PD è che si parla troppo addosso. Il problema del PD è che parla sempre solo di una persona, che non è quella di se stessa, è di Berlusconi. Questo è il problema, cioè, se posso dire le cose come stanno. Lì c'è invece una proposta che, con la forza di uno che poi è l'unico che le ha battuto due volte a Berlusconi, dice, non dico Bersani a casa, dico però un processo dal basso, per cui sindaci, amministratori, dirigenti locali, tutti gli altri via. Beh, mi sembra una cosa che, per essere espressa dall'unico che ha battuto Berlusconi due volte, primo, da uno che comunque, da che ha finito, non si è messo per traverso, effettivamente va dalla Cina e in America in questi giorni a fare azione, non è che sta a dare opinioni politiche, ma è una cosa forte, tant'è vero che io nel mio piccolo, domani ci faccio la trasmissione,
sì, domani mattina, certo,
per dire se ne parli apertamente, perché mi sembra una cosa fortissima, a dire la verità. Quindi mi sorprende che uno come il sindaco di Firenze, Renzi, attento alle cose concrete, capace anche di imporsi ai borbottoni del suo partito, tende a liquidarla come una roba a parlarsi all'ombelico. Beh, è parlare a tutti i frustrati del PD, che stanchi o di parlare troppo di Berlusconi, dice cose concrete. Due giorni fa il responsabile di giustizia del PD ha provato a articolare una posizione
ed è stato assaltato,
sì. Berlusconiano, quindi sì, sì. Da Corenzi per una volta non sono d'accordo, e domani chi vuole parlarne telefoni alla versione di Oscar, perché io dico per una volta che Prodi mi sembra che non sbagli.
Domani mattina alle 9 la versione di Oscar proprio su questa vicenda di Prodi, che propone tra l'altro un modello rivoluzionario, perché pensate cosa potrebbe accadere al Partito Democratico anche a livello di proposte, conseguentemente a livello di proposte, perché poi le proposte si fanno anche sulla base di quello che nasce dal territorio. Se i capi del Partito Democratico diventassero improvvisamente 20 persone elette, come dice Prodi, con delle primarie, insomma, all'interno di ogni regione, e sono loro a decidere il segretario e dunque conseguentemente a decidere sulle linee politiche. Grazie.
Pensiamo solo che da anni hanno proposto sindaci come Chiamparino di parlare un po' di Nord, il coordinamento del Nord. Chiunque fosse il segretario pro tempore li ha liquidati come rompiscatole, a lui e a Cacciari. Significa invertire completamente la tendenza. A me sembra comunque che valga la pena di parlarne. Comunque, a domani e grazie.
Grazie a te. Siamo qui 2017 800 24 00 24. Andiamo, direi, in provincia di Roma. Remo, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Senta, se mi consente di leggere un attimo. Avevo mandato un messaggio tempo fa. Diciamo che...
Sì, Remo, però mi affronti subito la questione.
No,
di cui
volevo intervenire, diciamo, circa la vignetta di Staino, che sì. sentendo i vari interventi, anche da parte sua, si tende un po', a mio parere, a sottovalutare la gravità di questa vignetta, come se fosse una semplice battuta. Così
è sempre una vignetta pubblicata a pagina 3 dell'Unità. Io lo dico con riferimento soprattutto agli interventi dei politici di oggi.
Sì, però se mi consente un attimo di esprimere il pensiero, perché l'altra volta...
Sì, mi dica Remo.
No, io avevo mandato un messaggio perché volevo descrivere, non è tanto una vignetta così fatta a caso, una tantum, voglio dire, racchiude, diciamo, l'essenza del messaggio che ho mandato l'altra volta, cioè io ho maturato l'idea...
Che idea ha maturato?
Diciamo, se adesso lei mi consente di leggere quel messaggio, vabbè, non vorrei andare oltre... Diciamo che ogni comunista, naturalmente virgolettato, perché oggi comunista non si possono riferire a tale...
Sì, Remo, non c'è bisogno di leggere messaggi, però lei mi dica quello che pensa su questa vignetta, diciamo così che... la facciamo breve, no?
Sì, che voglio dire che andando più a fondo della vignetta, dello spirito che c'è dietro alla vignetta, è racchiusa nel messaggio che nell'idea che ho maturato, che ogni comunista, racchiude in sé, nella propria anima...
Sì.
Come sua intima essenza, tutti i vizi che attribuisce al proprio avversario. Cioè, io questa ce l'ho conferma giorno dopo giorno.
Va bene, ho capito.
No, voglio dire, so se ho espresso l'idea.
Sì, ma io non so se si può. Scusi, però, Remo, non so. Adesso è molto semplice dire Stein è comunista, l'unità, eccetera, eccetera. Qui non mi pare che il comunismo c'entri molto con questa. Con questa vignetta. La ringrazio, Gianni da Torino. Anzi, prima c'era Luca da Ferrara.
Pronto?
Sì, buonasera Luca, dica.
Saluti, buonasera. Dottor Cruciani, la volevo ringraziare per le rasoiate che tira di Fioretto durante la settimana su Panorama. Volevo sottoporre alla sua attenzione, mi scusi tua, per che cosa è successo a Comacchio, nella laguna Comacchiese, allacciandomi alla sua trasmissione La Zanzara.
Che è successo nella laguna Comacchiese?
Nella laguna Comacchiese, dopo 50 anni, il partito comunista, detta volgarmente, perché ha governato oltre il 70% tra PD e Rifondazione.
Ma dove? In che zona?
Nella provincia di Ferrara, nella
Bassa
Padana.
Sì, ma in che comune o in che comune?
Comune di Comacchio. Il comune di Comacchio.
Che è successo? È passato al PDL, al centrodestra?
È passato al PDL, ma non solo quello. Quel comune lì è stato oggetto di indagini Laguna Pulita, dove è stata coinvolta la Coop Costruttori e tutta quella serie di cose che ha sottoposto al Gavibo, era per mettere alla sua evidenza solo ed esclusivamente che la gente qua si è proprio stancata, non ne ha più potuto, non è questione di sistemi, di organizzazioni, di...
Si è stancata di cosa? Mi scusi, si è stancata di...
Si è stancata della politica fatta dalle segreterie, fatta dal centralismo e fatta dai dirigenti delle segreterie provinciali.
Va bene, ho capito. Luca, non credo che la politica...
Volevo solo porre la sua attenzione.
Sì, sì, ma ho capito benissimo.
Dei comuni emblematici e questo, con tutti gli scandali che ci sono stati, rinvia a giudizio...
È significativo anche questo, secondo lei, d'accordo, Comacchio, benissimo. No, non che la politica invece fatta dagli altri sia espressione di non so che cosa, anch'essa, anche la politica fatta dagli altri partiti è espressione delle... segreterie, eccetera, eccetera. Poi insomma, non so cosa vuol dire esattamente. Va bene, 800 24 00 24, l'oggetto di tante critiche. Sergio Staino, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Beh, un po' stranito, perché come sempre accade, uno non se l'aspetta di entrare in un ciclone da un momento all'altro.
Senta, le faccio faccio un'osservazione, ed è questa: una vignetta non è anche un editoriale?
Sì, penso in un certa misura sì, però sempre un editoriale ambiguo, sarcastico, che apre delle porte, non le chiude e lascia molto all'interpretazione anche del lettore. Insomma, non è l'editoriale in genere tende a dare spiegazioni più complete, più articolate. La vignetta siamo costretti alla sinteticità.
E le sue vignette con i personaggi rappresentano di solito quello che c'è quello che bolle nel popolo, si può dire così, insomma, un po' è la rappresentazione degli umori di una certa sinistra o del popolo. No, non è così?
Sì, ondeggiano fra un'idea personale, le mie indignazioni personali e quelli che poi sono i sentimenti dell'area in cui sono sempre appartenuto, insomma. Sì. Però mi piace che parli dei miei personaggi, perché in fondo è un po' una saga, è anche difficile forse estrapolare un'unica vignetta a tutto il resto cioè io quando disegno Bobo presuppongo che il lettore poi sa chi è Bobo, quando disegno Ilaria il lettore sa chi è Ilaria, quindi attribuirgli delle volontà offensive mi sembrava forse un po' difficile. Insomma, ci siamo sempre comportati con molta attenzione, anzi le accuse che mi vengono fatte normalmente di essere spesso troppo tenero e troppo affettuoso.
Le faccio sentire la critica che le ha fatto pochi minuti fa qui a Radio 24 il sindaco di Firenze Matteo Renzi.
Io penso che davanti alle tragedie si debba pensare, non ridere, e credo che Sergio Staino abbia sbagliato.
Come risponde, se vuole rispondere?
Ma c'è un pensiero, non l'ha colto, non so se forse sono stato io, non l'ho fatto emergere bene, ma il pensiero fondamentale lì dietro è un problema che attanaglia tutti noi, soprattutto le generazioni giovani, il ricambio generazionale di quest'Italia, non solo del governo ma anche dell'opposizione, anche delle strutture culturali, delle istituzioni.
E legarla a una tragedia come quella della Polonia, il ricambio generazionale?
Il cattivo pensiero di Ilaria è di legarla all'idea, ma mica ci vuole un aereo tipo polacco per riuscire a cambiare qualche cosa. Mi è sembrata che disegnandola così, con gli occhi comunque seri e tristi per la tragedia avvenuta, non toccare la questione della tragedia, ma dire un qualcosa che fosse passato nelle teste di molti, poteva essere un modo così di evidenziare un'idea, un pensiero. Se non lo è, se non lo si coglie, me ne scuso, non è quello.
No, ma sentite alcune critiche che sono venute oggi anche, diciamo, dalla parte politica, diciamo, più vicina a quella del giornale su cui lei scrive, oltre alle critiche.
Queste non mi meravigliano.
Perché non la meravigliano?
Perché insomma mi sembrano veramente stiamo attraversando noi come sinistra un periodo di tale terrore, paura e timidezza, che appena sorge un problema, invece di affrontarlo con la serenità e con le armi che abbiamo per tanta storia accumulata, per tanta cultura, si preferisce glissare subito e andare sul conformismo, e questo è un danno grave.
Per esempio Renzi, secondo lei, da questo punto di vista, per quello che ha sentito, si è dimostrato un conformista?
Ma mi sembra la risposta più ovvia e scontata che si poteva dire lui, poteva dire chiunque, non accecato dall'odio come Feltri o come Gasparri, insomma. Ecco, una persona di destra potrebbe aver fatto questo commento. Su questo caso Staino ha sbagliato, bene, può essere, non può essere, io penso di no, però il dubbio mi guida sempre.
Senta, ecco, andiamo al titolo del giornale, che mi sembra significativo per una serie di ragioni. Vogliono Berlusconi morto. Adesso, al di là della polemica, che è normale, fa parte insomma del gioco, no? da parte del giornale, spesso le polemiche vengono dall'Unità nei confronti della parte politica avversa, però a me mi è parso di cogliere in quella vignetta che cosa? Non tanto il suo pensiero, perché non è importante poi il pensiero del vignettista spesso, ma la rappresentazione di un mondo in questo caso. Allora, c'è in effetti effetti, secondo me, coglie una parte di verità. Dunque, da questo punto di vista è anche paradossalmente trasparente. Cioè dire, cosa coglie questa vignetta, secondo me? Una volontà che c'è in una parte del popolo, io considero molto minoritaria, nel Partito Democratico, o comunque non nel Partito Democratico, dell'opposizione in generale, di vedere un giorno Berlusconi scomparire in un modo cruento, meno cruento della vicenda politica, o no?
Ma c'è, e io me ne dissocio sempre, credo che in tutti i miei lavori non si possa trovare un qualcosa che in qualunque misura possa favorire questa interpretazione. Da parte mia tutte le mie dichiarazioni e le mie cose non favoriscono quell'area che conosciamo, che fa capo sicuramente a una parte dell'Italia dei Valori, certi giornali travagliano in prima persona, io stesso sono stato protagonista di una violentissima polemica con Travaglio, quindi non mi riconosco in quell'area lì. Io sono uno di quelli che augura a Berlusconi 120 anni di vita, come lui si prefigge.
Ecco, questo non è male. Dunque, lei dice, dopo queste polemiche, io auguro a Berlusconi 120
anni. Lo vorrei 120, che i prossimi anni, fino ai 120, facesse qualche altra cosa, mi piacerebbe molto facesse, curasse i giardini di Milano. Ecco, siccome lui è bravo, mi si dice, nel fare giardinaggio, nel coltivare le rose. Però
lei ha detto una cosa buona.
Per giudici, voglio un voto democratico, cioè io auguro tanto che arrivi un giorno un voto in cui il 51% degli italiani gli dice di no.
Ho capito, lei però ha detto una cosa buona su Berlusconi, si augura che viva fino a 120 anni, poi ne ha detta una, però che faccia il giardiniere, ormai ne è aggiunta anche una cattiva. Però questo è già significativo, cioè l'autore di questa vignetta sta e non dice, io auguro a Berlusconi, facciamo 150 come dice Don Berzè.
Perché l'importante, le auguro pochi giorni al governo, e questo è un augurio che mi faccio a me di cuore.
Vabbè, senta, insomma, nemmeno nei confronti della Polonia, secondo lei, era qualcosa di sgradevole?
Ma l'ultima cosa è sulla Polonia. Quando i personaggi hanno le lacrime agli occhi, lì c'è scritto una cosa troppo grande. Io ho detto, veramente, dice, chi troppo? Quel troppo, perché ci ha colpito. È una cosa che non sembra vera, che tutti, una serie così enorme di dirigenti importanti dello Stato salgono sullo stesso aereo, quando si sa che da tempo nelle monarchie è vietato ai due coniugi di viaggiare nello stesso aereo, ci si divide sempre. Mi sembra una cosa così spiazzante.
Ecco, ma non c'è un augurio in quella vignetta che cada l'aereo presidenziale di Berlusconi? Non c'è questo augurio?
No, non c'è l'augurio, c'è il pensiero terrorizzato. Non è che si debba sperare anche in Italia in un aereo così per rinnovare questo benedetto paese. Questa è la chiave.
Cioè, com'è la chiave? Non è che?
Non è che si debba sperare anche in Italia a un aereo di questo tipo per rinnovare questo benedetto paese. L'augurio è no, io voglio che si rinnovi, magari seguendo la proposta di Prodi, la vignetta di domani che ho fatto adesso, una Ilaria che informa Bovo dicendo che Prodi vuol far fuori l'intero gruppo dirigente del PD per darlo in mano ai segretari regionali, e Bovo perplesso dice: sulla seconda parte di questa proposta sono un po' perplesso.
Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Siamo qui 20:35, 800 24 00 24. Vi avevo promesso una cosa su Vladimir Luxuria. Vi faccio ascoltare che cosa. Prima la mamma di Vladimir, eccola qui, ve la mando subito appena siamo pronti. La mamma di Vladimir Luxuria. Allora, prima il TG2, no? Ci siamo con la mamma di Luxuria. Mamma di Luxuria.
Vladimir le ha parlato, le ha raccontato della sua intenzione di operarsi?
Sì, mi ha raccontato, cioè per telefono, ma non ci siamo visti da st'estate. Però io gli ho detto che non sono d'accordo.
E lei come l'ha presa?
Sa che i figli ti ascoltano fino a un certo punto, poi decidono loro. Non è che è piccolo e quindi puoi dire sei minorenne e tiene, ha 44 anni, quindi dici, però per me sta bene così.
Per me sta bene così, cioè dire deve rimanere anche negli attributi Vladimiro Guadagno, anche nelle caratteristiche fisiche, mettiamola così. E lui invece?
Tu hai scelto, se non ho letto male, hai scelto la clinica dove operarti.
No, allora, io in questo periodo so che molti vogliono sapere dove mi opererò, ma in realtà non l'ho ancora deciso. Sto valutando cliniche specializzate sia in Italia sia all'estero. Ho scoperto che in Italia...
Secondo alcune notizie uscite fuori, pare l'abbia fatto. Gianni da Torino.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, io porto indietro il discorso all'intervento che avete fatto ascoltare di Sgarbi riguardo al sud. Allora, la questione che io ho notato proprio in presa diretta girando l'Italia è che abbiamo un'Italia a due velocità ed è innegabile sia come sistema sia come educazione. Per cui, secondo me, principalmente è un problema educativo che da affrontare. E poi soprattutto in alcune regioni, come ho notato in Sicilia, c'è proprio un problema che c'è un'assenza di istituzioni, c'è un'assenza di legge, c'è la legge del più furbo.
Gianni, però io non la vorrei riportare sulla terra, però la polemica di Sgarbi era diretta a Roberto Saviano. Cosa ne pensa di questa polemica?
Ma la risposta che ha dato è praticamente una risposta indiretta, è andato a guardare il dito per non guardare la luna, è andato a parlare di altre cose, ha risposto in un'altra maniera. Certamente Saviano nel suo porta avanti un certo discorso, con i suoi mezzi potrà essere giusto o sbagliato, però è bene che ci sia qualcuno che sottolinei questi problemi, perché ricordiamocelo, l'omertà, questo sistema nel sistema c'è da tanti anni.
Ho capito. Sbagliato a prendersela con Saviano. Bene, grazie. Ernesto da Roma, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Senta, io le volevo dire molto brevemente che qui a Roma stanno succedendo delle cose stranissime.
Che sta succedendo?
In tutti i quartieri, dalla Balduina a Prati, dall'Esquilino al Tiburtino, insomma dappertutto, c'è gente che ride, balla, scherza, canta, mangia, è allegrissima, festeggiano. E io non riuscivo a capire. Poi adesso ne ha avvicinato uno di questi signori, visibilmente alticcio, abbarbicato a una biondona tipo escort velina, e gli ho chiesto: ma che ci abbiamo da festeggiare? Forse mi sono perso qualcosa. Dice: ma come? Non lo sai, non leggi i giornali. Facciamo la riforma della giustizia. Ma è come la riforma della giustizia? La gente, le famiglie sull'astrico, gli operai sui tetti, gli imprenditori che si ammazzano, si suicidano, e voi festeggiate per queste cose. Ma che ti importa? Non pensare a questo. Pensa che adesso cambiamo pure lo Stato, facciamo una forma di Stato presidenziale alla francese, tedesco, americana. Che serve? Pensa che mo' faremo la legge sull'intercettazione, pensa a questi che muoiono. Ha capito che sta succedendo a Roma?
Lo so, Ernesto, ma dove sono queste feste? Concentrate in alcuni quartieri oppure un po' dappertutto?
Ma un po' dappertutto, Cruciani, nella testa della gente, è incredibile, tutti quanti appresso a ste storie della riforma giudiziaria, di tutto quello che si deve fare sotto il profilo normativo e costituzionale, mentre ci sono dei problemi veri dove la gente muore tutti i giorni e non gliene frega niente a nessuno. Non è vero, la mia era una provocazione, Cruciano.
No, ma ho capito Ernesto. Secondo me però non è vero quello che dice lei, cioè che
ha ragione
gente.
La Marcegaglia che ha detto oggi. Pensiamo piuttosto a limitare le spese, la spesa pubblica, soprattutto nel settore della politica e della spesa sanitaria, e troviamo il sistema per detassare gli stipendi, i salari, le pensioni e soprattutto le piccole e medie imprese.
Queste sono cose che si possono fare anche senza fare le riforme istituzionali, no?
Senza fare rivoluzione, no, ma io ho fatto una provocazione per dire la mia opinione, che per me si parla di una cosa ma non si parla anche dell'altra, che attiene più alle necessità e al...
Ho capito. Avevamo capito perfettamente, Ernesto, la sua spiegazione è superflua, la sua spiegazione è superflua però gradita. La ringrazio.
Arrivederci, buonasera.
Rocco, provincia di Vicenza.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Io volevo parlare del Partito Democratico.
Cosa ci vuole dire della proposta di Prodi?
Purtroppo non ho seguito...
Meglio per lei, dica pure.
Perché ero in viaggio. No, volevo parlare un po' dei problemi di questo partito.
Sì, che sono diversi i problemi.
Dalla fusione tra i vecchi DS e la Margherita.
Sì. Lei vuole tornare addirittura così indietro?
Sì, diciamo sì, alla fine se dobbiamo trovare diciamo, è dalla fine di questi due partiti che la sinistra ha cominciato ad avere un declino lento e inesorabile. E, se è possibile trovare un'unità dal punto di vista del programma politico tra questi due partiti.
Scusi, Rocco, non voglio interromperla. Mi sembra francamente un problema abbastanza superato, quello della fusione, cioè siamo in un'altra fase.
Questo è il problema, è che è un problema superato, per quello il Partito Democratico prende sempre meno voti e continuerà sempre a prenderne meno, perché non si capisce
che cos'è
il vero problema. Per esempio, l'annunziata nella penultima puntata di Anno Zero ha detto che tutte queste persone che sono astenute dal voto sono i moderati del paese, e quello che non si capisce è che questo è profondamente sbagliato. Quelli che non votano non sono i moderati, che trovano una rappresentanza politica infinita tra PD, PDL, UDC e compagnia bella. Quelli che non trovano rappresentanza sono, soprattutto a sinistra, quelli con delle ideologie ferme, per esempio i vecchi DS. Cosa votano? Non possono votare PD, che è un partito in cui hanno militato personaggi come Rutelli, Labinetti, eccetera.
Mi sto confondendo. Dunque, cosa mancherebbe secondo lei? Non riesco a capire. Cosa manca?
Manca una distinzione tra democristiani e persone di sinistra non comuniste.
Ho capito, ma
questo manca completamente. Vabbè. A sinistra è fondamentale questo, l'ideologia a sinistra è per tutto fondamentale. Una persona di sinistra non può...
Ho capito, manca un partito come il Partito Socialista, diciamo.
Come DS, IDS era un partito perfetto.
IDS era un partito perfetto, benissimo, c'è chi vuole rifondare Forza Italia e c'è chi vuole rifondare IDS. La ringrazio, Silvio da Milano, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Senta, io intervenivo per quanto riguarda il discorso relativo alla proposta di Prodi, no? Io avevo detto anche l'altra volta, un po' prima delle elezioni regionali, avevo dato, come dire, un consiglio a Bersani di non cadere nelle trappole, no? Dicendo adesso avremo la ventata, con queste elezioni avremo la ventata, diciamo, il cambio di rotta e tutto quanto, e si è visto il cambio di rotta, no? Io sono un elettore, lei l'avrà capito, di centro-sinistra. Ecco, comunque, anche prima l'intervento del sindaco di Firenze, Renzi,
sì,
mi è sembrato un po' al di sopra delle righe, perché la proposta di Prodi è una proposta, intanto, che a mio parere, poi dopo io sbaglio, però siccome io è un po' di anni che voto centro-sinistra non mi sono
le pare una proposta sensata?
È una buona proposta, un'ottima proposta, ma per carità, veramente cominciamo un po' a partire da un punto fermo, non sputiamoci tutti addosso, cioè cominciamo a parlare veramente. E allora l'organizzazione non fa botte, diciamo, con quello che sono poi, diciamo, la discussione,
le proposte,
sui problemi,
sì,
sulle
bravissime. Cioè è importante parlare anche di organizzazione, perché a partire dall'organizzazione poi si arriva alla scelta delle persone.
Esattamente, questa mi sembra una proposta degna veramente di...
Soprattutto perché dice lei fa fuori tutta l'attuale classe dirigente.
Ma guardi, il discorso dell'attuale classe dirigente, un ricambio generazionale nella classe dirigente del PD ormai è sentito da...
Sì, bisogna vedere, Silvio, no? Cosa propongono i cosiddetti giovani poi.
Vediamo, cioè, i giovani cosa proporranno.
Ecco, appunto. Grazie, traffico.
Grazie a lei, arrivederci.
Siamo qui, 20:46, ultima parte della Zanzara, ancora con molti interventi degli ascoltatori. Andiamo a Roma da Alfredo, buonasera.
Buonasera a lei, gli ascoltatori.
Dica.
Tengo la radio, mi scusi.
Lei è sul taxi, Alfredo? È sul taxi lei?
Sì, sì, sono sul taxi.
Cioè, lei è un tassista?
Sono un tassista.
Ci fa piacere, perché i tassisti sono dei nostri grandi fans. Allora...
Certo, siamo in macchina tutto il giorno e quindi ascoltiamo.
Certo,
la...
certo.
Allora, io mi riferivo perché ho visto quella di Staino. Beh, che devo dire, una risata me la sono fatta come tanti.
Io no.
Beh, una risata così,
cioè, secondo me non fa ridere quella, però per carità.
Beh, ma non è una battuta così, perché non è riferita a dove, mi scusi, io la vedo in questa maniera, è riferita si sembra un po' macabro, però alla cosa italiana, come dice, tutte è fortuna all'arte, a noi manco uno ne muore, ecco, è riferita a quella lì, non so. Però questa è questa, però questo che pensano,
cioè tutte le fortune, dice, agli altri muoiono 90 politici o 90 dirigenti, a noi invece manco uno.
Manco uno, insomma, vedi, ecco, e si capisce che è riferita, ma più che altro io la prendo come una battuta, anche come dire a lei, cioè, da ride poco, perché, ma non è riferita come me, non è riferita, si prende come esempio, ma non è riferita a loro.
E beh, poi, insomma, ma, è riferita, per essere riferita a Berlusconi, è riferita a Berlusconi, su questo non c'è dubbio.
Tu, ma su questo è sottinteso, guarda, insomma, negarlo mi pare una cosa così, però io sono del parere che se Berlusconi dovesse morire come quello lì ha tirato la statuetta, ma se Berlusconi muore forse non ci rendiamo conto che diventa un martire e quindi sarà nei secoli ricordato come la persona che gli è stato impedito di fare quello che lui dovrebbe fare. Quindi si ottiene il contrario di quello che si vorrebbe ottenere, quindi lunga vita a Berlusconi. Berlusconi deve cadere da solo, sì, quelli lì che sono contrari, ma gli anti-berlusconiani vorrebbero anche ammazzarlo, cosa, capito? Però è politicamente...
secondo lei la cosa sortirebbe l'effetto contrario?
Certamente.
Poi che mi vuole dire?
Quello di Prodi, perché lei Prodi, ha fatto sì. Prodi. Quello di Prodi che ha detto questa cosa, come ha fatto ascoltare due volte Prodi, quello del 2008, ma Prodi non ha detto non parlerò più di politica.
No, è vero, io ho detto, infatti la premessa è stata questa, Prodi ha detto che ho finito, basta con la politica, che intendeva basta con gli incarichi politici naturalmente, no? Però insomma, la frase nasconde una qualche ambiguità, perché poi parlare dell'organizzazione del Partito Democratico e di come si deve organizzare il Partito Democratico, insomma, significa fare politica, se no altrimenti di che si tratta?
No, fare politica, ma anche lei chiama spesso Caldarola, no? Che non mi pare che fa più politica, però anche Caldarola dice la sua, solo che Caldarola
mica ha detto che non si occuperà più di politica, mi scusi.
No, però non fa più politica.
Ho capito, ma mica ha detto quando non si è più voluto candidare o quando non hanno più candidato, adesso non ricordo, alla Camera, non è che ha detto basta, io smetto la politica, mi fa schifo, mi dedico al terzo mondo, un po' però di quello voleva dire, no?
Prodi, ma guardi, in quel momento bisogna anche capirlo nel contesto in cui è stato detto, no? L'amarezza di come lui era caduto, tutte le varie cose, vicissitudini.
Sì, in realtà era un paio di mesi dopo, già un mese e mezzo dopo.
L'amarezza c'era tutta, infatti non ha parlato per moltissimo tempo. Adesso,
sì,
insomma,
sì, è vero.
Il tempo diluisce, il dolore, l'amarezza.
È un po' come Veltroni sull'Africa, diciamo, no? Si può fare
Veltroni
questo.
Sull'Africa, che io gli dico che io sono stato uno che ha votato Veltroni.
Sì.
Io lo conosco personalmente, che è coso, però approfitto adesso di dire qua...
Mi dica.
Quello lì che direi a Veltroni, spero che qualcuno glielo dica, io sono uno del Palazzo di Via Ventotene.
Vabbè, adesso non lasciamo perdere il Palazzo di Via Ventotene.
No, lo conosco personalmente per quello. Lui una volta disse che andava in Africa. Io, per come vede che... lui mi ha deluso per come ha gestito la questione dei tassisti. Da lì
ancora con i tassisti, Veltroni, eccetera. Veltroni ha seguito la sua idea sui tassisti. Voi dovreste.
No, mi permetta, no, mi permette. Se mi fa finire la mia idea, quello lì. Veltroni ha fatto questo qui. Si è comportato già da prima. Da quello lì mi ha fatto capire che come politico purtroppo
Vabbè, ma lei come tassista ce l'ha con Veltroni, perché insomma andava in una direzione che voi non auspicavate. Alfredo, devo dare la linea agli altri ascoltatori, grazie. Giovanni da Roma, velocissimamente. Giovanni.
Ah, buonasera signor Cruciani.
Dica.
Io volevo fare un intervento circa la vignetta di Staino, che è stata da molti ascoltatori criticata perché è stata ritenuta cinica o qualcosa del genere. Ora io la raffronto con la battuta che fece Berlusconi quando andò in Argentina, mi pare su un aereo volò con le coste dell'Argentina con alcuni rappresentanti del governo argentino e fece quella battuta che lei ricorderà bene, che è molto più atroce. Disse: ah, da qui voi stavate gli oppositori politici a fare una partita.
Adesso non ricordo bene quella battuta, però
ricordi,
ripeto, ricordo il tipo di battuta, però mi scusi Giovanni. Naturalmente si può parlare delle battute di Berlusconi, sono due mestieri diversi, il paragone è improprio, non lo dico a vantaggio di Berlusconi, anzi forse lo dico a suo svantaggio, non si possono paragonare le cose che scrive Staino con le battute di Berlusconi, sono due cose completamente diverse. Grazie. Osvaldo d'Arezzo, velocemente.
Buonasera,
Osvaldo,
Cruciani.
Dica.
Su Emergency.
Sì.
Io ho conosciuto personalmente Matteo Dell'Aira, uno dei tre sequestrati,
sì,
secondo me, da,
sì,
da Emergency. Trovo che sia incredibile quello che è stato, che stanno comunicando, e che stanno anche smentendo fondamentalmente, ma quello che mi lascia veramente un po' ferito, un po' deluso, come vogliamo dire, sono le uscite di certi ministri che dicono che Emergency fa male all'Italia. Ecco, questo prima ancora di approfondire, di sapere come sono andate le cose, già mettere le mani avanti così, è un ministro come quello che ha detto questa cosa, che ora mi sfugge il nome in questo momento.
C'è qualcuno che ha detto Emergency fa male all'Italia, non credo. Sì, oggi non
è, è un danno per l'Italia.
È un danno per l'Italia.
L'ex ministro delle comunicazioni, mi ricordi?
Gasparri, dice lei.
Gasparri, perfetto. Scusa, un buco dovuto all'emozione.
Va bene, ho capito. Osvaldo, io ho detto prima, ci sono dichiarazioni di alcuni politici, secondo me, oggi a caldo, dopo le rivelazioni del Times, successivamente smentite, che secondo me andavano evitate, e anche perché poi lasciano dei dubbi su quello che può, sul tipo di, no, di aiuto, o comunque sullo sforzo del governo italiano per chiarire la vicenda. Ringrazio Antonio da Frosinone. Buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Prego.
Niente, io riflettevo, stavo, ovviamente sono un suo ascoltatore, tornavo in macchina come tutte le sere, ascoltavo, veniva da sorridere quando lei ha provocato il suo ospite, il vignettista, che chiedeva se avesse pensato, sono arrivati ad augurarsi che accadesse qualcosa a Berlusconi. Io, è il pensiero che mi spaventa, il fatto che comunque possano, questa sinistra che non voglia, a prescindere che io possa avere un'idea politica di un genere o anziché di un'altra,
sì,
di trovare una persona che possa competere, possa affrontare Berlusconi.
Cioè, cosa l'ha disturbata, mi scusi Antonio, il fatto stesso che Staino abbia collegato le due cose?
Sì, perché si è arrivati, ma io immaginavo, guardi, sono presuntuoso, immagino che nel pensiero lui lo pensasse, che se lo augurasse, ovviamente.
Beh, no, ci ha detto di no, però
non avrebbe potuto rispondere e confermarle quello che credo, ripeto, con presunzione fosse il suo pensiero, era troppo impopolare.
Beh, diciamo, a noi qui, cioè, ha detto che in realtà si augura che Berlusconi possa vivere fino al 120, sì, 150 anni,
cioè. E poi le ha fatto la battutina che avrebbe preferito che curasse il giardino, di Milano, perché insomma sono mal curati, che comunque per curasse.
Però secondo me, lo ha detto anche lui, è anche una, se vuole, rendere esplicito l'umore che c'è in molti elettori, non so dire quanti, secondo me una netta,
sì, però,
minoranza nel.
Cruciani, io che rispetto molto le sue opinioni, perdoni se la interrompo, solo pensare, cioè, non sarebbe più opportuno che trovassero una persona, che trovassero dei programmi, che trovassero un qualcosa che possa convincere la gente, possa.
Sì, però questa è una domanda che deve rivolgere non a Staino che fa il vignettista, ma ad altre persone. Grazie Antonio, devo chiudere, un flash con Vincenzo da Roma, davvero un flash.
Pronto?
Dica Vincenzo, sì, devo chiudere,
allora,
un flash.
Velocemente, dico solamente, la mia testimonianza è la seguente, io lavoro con un'impresa afghana,
sì,
qui in Italia, ed è una multinazionale, non,
sì,
so che non sono molto diffuso come un lavoratore presso gli afghani, e conoscendo gli afghani da poco più di un anno, ho la sensazione che loro si vedano la nostra presenza, e loro sono moderati, come una occupazione. Cioè, loro ci paragonano agli americani e vorrebbero vederci scappare via, morire tutti. Infatti li ho visti i loro sorrisi.
Però Vincenzo, adesso il collegamento tra questo suo ragionamento e la vicenda di Emergency per il momento non lo colgo. Se vuole ne parliamo domani 18:30. Ciao.